Benissimo.
Benissimo.
Allora,
con noi.
Siamo in collegamento telefonico con l'ufficio stampa di Crack.
In persona.
In persona, benissimo.
Buongiorno.
Di persona.
Buongiorno a tutti e tutte.
Buongiorno, caro Valerio. A che edizione sei invecchiato definitivamente?
Io a che edizione? Ah, questo, sai che questa è una bellissima notizia. Secondo me è stata la Crack Apocalypse, il momento più, cioè 2012.
La rivelazione.
Un momento veramente duro per me. Mi ricordo che ero andato a mettere in ordine la stanzetta della segreteria, e che era in quell'anno era quella degli acari di Havana, diciamo, e mi si è conficcata una meravigliosa frammento di ferro nell'occhio. Cui improvvisamente ha fatto il festival con la benda sull'occhio, e da lì in poi è stato tutto un insieme di cose che, diciamo, che si è susseguita. Però diciamo che era veramente il segno del cambiamento quell'anno, era l'inizio della trilogia di rinnovamento di Crack, diciamo, che è durata fino al 2014. Poi dopo
tutto in discesa.
Poi dopo si tutto
senza freni, però.
No, beh, poi certo, insomma, comunque ogni anno perdi un po' di capelli. Vabbè, io l'ho persi tutti subito, quindi diciamo che il problema l'ho risolto alla radice.
Bene.
Però insomma ogni anno un po' qualcosa di bianca, diciamo, a Crack. Anche nell'ultima edizione non è stata male, insomma.
Ho contato, se non sbaglio, 18 edizioni, vero?
Guarda, io ho fatto il tentativo, quest'anno non l'abbiamo scritto, abbiamo deciso che abbiamo fatto un po' di ragionamenti e abbiamo detto: guardate, non sappiamo bene come contare, perché abbiamo fatto l'edizione 2003, che c'ha un altro nome, quella che facemmo la prima, che facemmo proprio all'inizio. Poi abbiamo saltato un anno, poi l'abbiamo ripresa nel 2005, poi da lì sono tipo forse... è stata fatta tutti gli anni fino al 2019. Poi dopodiché abbiamo questa edizione fantasma che non c'è stata, però che in realtà a noi piacerebbe pensare che invece c'è stata, perché c'è stato tantissimo lavoro sotterraneo quell'anno, comunque tante comunicazioni, tante cose che sono state scritte tra quelli che facevano parte del network, eccetera. Quindi anche se non c'è stato un vero e proprio Crack, quindi non lo possiamo certo considerare un'edizione di un festival, però è sicuramente una...
Ha suscitato dibattito anche questa edizione.
È un momento, sì, che comunque ha fatto dibattito, però diciamo non la posso... Insomma, fatto sta, comunque il nostro obiettivo è, diciamo, 2025 vogliamo fare i 20 anni di Crack, che sarà quindi anche la 20ª edizione. Quindi io fino a lì mi evito di guardare anche gli altri, non guarda nessuno, guarda il numero delle edizioni e tiriamo dritti.
E quindi poi conteremo di 20 alla volta.
Esatto, abbiamo pensato questo.
E che ci dici del tema scelto quest'anno? Ogni edizione ovviamente ha un macro tema, fantasma, appunto abbiamo parlato della pandemia.
Questa qui intermedia, sì, è stata una edizione, insomma, in cui facciamo delle riflessioni più che altro. Ma noi siamo sulla trilogia, diciamo, che dovevamo completare nel 2020, è quella su cui stiamo ancora lavorando, ed è quella sul colonialismo, anzi sulla decolonizzazione, la decolonialità precisamente, e pensando che il fumetto ha necessità di questo passaggio, cioè il fumetto ha bisogno di essere decolonizzato e ha bisogno di esserlo per una serie di motivi che sono legati al mondo che rappresenta il fumetto fino adesso, che per fortuna che è un mondo fortemente occidentale, anche se oggi c'è un grande, oggi il fumetto non è il fumetto, è il manga. In questo momento il fenomeno principale per arrivare al fumetto è il fumetto giapponese, coreano, eccetera. Però è chiaro che e comunque fa parte di un mondo industrializzato, di un mondo, diciamo, della grande editoria. Invece, e quindi forse usare la parola occidentale è un errore, l'ho usato impropriamente. Però insomma, diciamo, il fumetto è quello dei grandi numeri. Questa cosa fa sì che tutta una serie di narrazioni siano fuori proprio dal periscopio, ma soprattutto che quelli che fanno fumetto lo facciano in maniera, in qualche modo, anche inconsapevolmente con l'enista. Penso per esempio soltanto alla questione che riguarda i comics che riguardano la migrazione. La maggior parte di questi comics, di questi fumetti, hanno preso il nome di Refugee Comics, cioè cosa sono? Sono sostanzialmente delle riappropriazioni, delle appropriazioni di storie di rifugiati fatte da parte di sceneggiatori e disegnatori, per esempio francesi o italiani, o addirittura anche ci sono Refugee Comics fatti in Africa, cioè fatti da disegnatori africani che hanno uno status di sicurezza e che possono quindi guardare da fuori il fenomeno della migrazione. Per esempio ci sono fumetti che raccontano la migrazione proprio avendo intervistato qualcuno che l'ha compiuta veramente, ma ci sono pochissimi invece fumetti fatti da persone che effettivamente stavano sul balcone, che in prima persona raccontano questa cosa.
Che hanno vissuto
e che quindi hanno il loro punto di vista, che è sicuramente diverso. Questi fumetti, questi Refugee Comics molto spesso cadono nel paternalismo, quindi anche quando sono animati da buone intenzioni, alla fine sono dei fumetti che di buone volontà, ma non sono dei fumetti che veramente sono privi dell'aspetto più drammatico del colonialismo, che è quello legato a proprio appunto l'aspetto patriarcale, paternalista del colonizzatore, che comunque impone la sua mano, senza poi considerare tutto invece quell'aspetto del fumetto che invece è super diffuso, che riguarda proprio invece il segno che i colonialisti hanno imposto. Io penso sempre al caso di Hergé, che comunque è un autore indiscutibile, bravissimo, eccezionale, che ha fatto grandissimi fumetti, ma che è altrettanto quello che disegnava i manifesti per Léon Degrelle, quindi un colonizzatore a tutti gli effetti, anche se lui probabilmente non si è mai spostato dal suo villaggio, dal suo paese, dalla sua città natale, insomma. E imponendo la linea chiara, questa linea super sintetica che Hergé cominciava a fare, che letta in questo modo comincia a diventare una linea ariana, chiaramente pensi che tutto il fumetto franco-belga è un fumetto condizionato da questo modo di disegnare e forse da questo modo di vedere. Quindi andrebbe decolonizzato, certo, andrebbe anche quello fatto. Comunque il tema di quest'anno invece è orientato all'idea che infatti la colonizzazione passa soprattutto attraverso, oltre che sul corpo e sullo spazio, come abbiamo detto nelle altre edizioni, passa attraverso quello che c'è dentro la nostra testa. E il voodoo, che è il titolo di questa edizione, è una forma di resistenza, di ribellione, cioè laddove tu mi schiavizzi nelle piantagioni, mi togli il nome, mi tagli i capelli, mi modifichi la percezione del mondo, mi togli i figli che vendi al mercato degli schiavi, io comunque riesco a scavare degli spazi sotterranei, nelle paludi, in zone dove tu non arrivi, dove tu colonizzatore non riesci ad arrivare, e in quelle zone costruisco delle piccole bambolette di pelo o di feticci o delle altre stupidaggini che ti terrorizzano. Cioè riesco a ottenere che ci sono degli elementi del mio essere che riescono a mettere te in difficoltà, tu colonizzatore in difficoltà. Il voodoo è stata la prima, è sicuramente una forma di resistenza da questo punto di vista. I partigiani che facevano le cerimonie voodoo erano degli sciamani che costruivano identità anticolonialista dal punto di vista degli schiavizzati, dei razzializzati. Dopodiché è chiaro che il capitale si impossessa di questa cosa, la trasforma in una superstizione, ci ride sopra, ci fa il cinema, ci fa tutte le narrazioni possibili, e però appunto ci sono dei libri, penso a Mambo Jumbo di Ismael Reed per esempio, dove questa cosa viene invece recuperata come forma proprio di proto afrofuturismo, insomma come forma di rivendicazione. Cioè in questo libro si diffonde una specie di pandemia, che questa malattia è legata al voodoo ed è una malattia che porta a uno stato di eccitazione permanente, di danza, di instabilità sociale. e quindi no, riecheggia un po' tutte quante le cose che diciamo, è un libro molto strano. Molto
ripetilo strano. Il nome del libro che me lo so perso.
Si chiama, l'autore è Ismael Reed e il libro si chiama Mambo Jumbo.
No, questo è un ottimo consiglio di lettura. Diciamo rompe gli schemi dell'etnocentrismo, che poi d'altronde mi viene a pensare fino a quando colonizzazione e decolonizzazione passano attraverso le stesse mani, c'è poco da andare avanti, insomma, da cambiare.
È certo.
Sì, beh, insomma, io credo che comunque tutto il meccanismo colonialista è un sistema, lo dicevamo anche l'altro giorno quando parlavamo di scarcerando, insomma, nessuno che è in prigione, finché esiste la prigione esiste la schiavitù, no? Nessuno che è in prigione non si può dire che non è uno che lavora, che non è uno schiavo, sono persone che lavorano gratuitamente, sottopagati, sono privati del loro corpo e della propria autonomia personale, cioè il trattamento è identico. Passa attraverso un sistema correttivo che, come sappiamo, poi ha tutti i suoi limiti, interpretazioni e fallacità, insomma, ma comunque è parte integrante di questo sistema coloniale. Il patriarcato, tutto il meccanismo coloniale, come spiega Silvia Federici, applicato alle donne che erano costrette a spaccare le pezzi di legna con i sistemi più arretrati possibili purché dimostrassero l'umiliazione della loro fatica, l'umiliazione del loro corpo, è un meccanismo coloniale.
Certo.
Quindi diciamo il colonialismo è la base su cui si radica il capitalismo, è la formazione del plusvalore passa attraverso i paesi colonializzati che producono merci a costi inferiori di quelle altre, quindi comunque è la base di questo sistema, non è una cosa di cui è possibile fare ammenda, è una cosa su cui dobbiamo soltanto renderci conto dell'invisibilità alle volte in cui si nasconde e che riguarda tutti gli ambiti della nostra vita, del nostro lavoro, renderci conto che noi siamo parte integrante dei cattivi, volenti o nolenti,
fruitori di questa ricchezza.
Sì, perché non riusciamo a pensare di esserne, cioè non possiamo esserne fuori. No. Ma sia per la nostra storia, ma anche proprio per il nostro presente, insomma, ogni volta che utilizziamo un cellulare, un computer, noi usiamo un cellulare, un computer che ha una serie di caratteristiche e qualità che non è detto che siano uguali in tutte le parti del mondo, e quindi noi possiamo vedere delle cose che altri non vedono allo stesso modo, in una città che, in un mondo, che è mediato dalle immagini, come diceva Debord, quando scrive i testi situazionisti. Chi possiede il potere sulle immagini possiede il potere sull'intero corpo sociale. Quindi è chiaro che per questo festival come Crack sono così importanti, perché agiscono sulle immagini, perché agiscono proprio sulla parte di formazione delle strutture dei sistemi di potere.
Esatto, quindi guardare per rendersi conto, per capire, per entrare poi in un mondo alternativo, è un po' quello che noi facciamo con la musica, dal momento in cui guardiamo la copertina di un disco al quando ce l'andiamo ad ascoltare. Sì, assolutamente, guarda, lo sai, io almeno personalmente ti sono grato per questo lavoro enorme che fai, che un festival come questo del Crack, che portate avanti da tanti anni, è fondamentale in un paese come il nostro, in una città come Roma, e oltre poi al piacere dello spirito e degli occhi nel visitare le celle del Forte Prenestino, queste centinaia di autori e autrici che propongono i loro lavori. Quindi noi da giovedì staremo là, insomma, te lo dico.
Sì, Radio Onda Rossa sarà lì presente a trasmettere tutto il festival.
Sì, per me questo è un grande ritorno. Io ricordo, insomma, le prime riunioni fumosissime, perché quei tempi si facevano nella sala del Forte e tutti fumavano qualunque cosa avessero fumare, anche le sedie
bruciasse,
e e si facevano con una grossa presenza della radio. La radio è stata uno dei motori, vabbè, c'era qualcuno della radio che era anche dentro ai tempi, dentro l'infoshop del Forte, insomma c'erano commissioni proprio umane, ma alla fine c'era veramente una voglia di progettare insieme, perché effettivamente hai ragione tu, cioè la musica e il fumetto hanno una grossa consonanza ed è nel punto più inaspettato forse, cioè è nella consapevolezza del corpo che questi due strumenti richiedono. La musica senza la consapevolezza del corpo non si attiva, non funziona. Se non puoi seguire il ritmo, se non puoi ballare, se non puoi avere la disponibilità del tuo corpo, la musica ti lascia seduto, ti lascia in una condizione di sottrazione. E la stessa cosa nel fumetto. Il fumetto trasmette l'idea del movimento perché trasmette la conoscenza del corpo dal disegnatore alla conoscenza del corpo, che si rispecchia nella conoscenza del corpo del, diciamo così, lettore, che reindividua delle cose, le riconosce e le fa funzionare, perché il fumetto è un sistema che altrimenti non potrebbe funzionare, è incomprensibile, è un sistema di rappresentazione stupido, dove tu vedi delle figure immobili e leggi delle parole scritte che sono scollegate, e tu improvvisamente però invece hai una percezione complessa di questa cosa, e questa percezione viene dal corpo, secondo me, viene proprio da questa esperienza del corpo che non possiamo mai estrarre da tutte le cose che facciamo, insomma, ovviamente.
Questa è una grande verità rispetto a chi pensa che il fumetto semplifichi in qualche maniera la letteratura, e invece la amplia e la compete e la completa, e non sempre, anzi spesso, entrare dentro un fumetto è più complesso che in un libro.
Sì, tanto è vero che allora, i fumetti si imparano da piccoli. Quando tu accedi al mondo del fumetto da grande non hai lo stesso tipo di semplicità. Non solo, il fumetto sta morendo, cioè secondo me in tutto questo il fumetto, quello puro, diciamo, quello vecchio stile, è all'alba di una nuova riconfigurazione. Quello che noi vediamo a Crack, molti cultori del fumetto, molti altri critici, alcune persone insomma che secondo me hanno una vista un po' corta, c'hanno tante volte criticato dicendo vabbè, ma voi non fate un festival di fumetto, no? Voi fate una cosa che di altre cose, di cose che sono vicine al fumetto. Eppure da Crack vengono fuori tutti i grandi nomi del fumetto della storia degli ultimi 10-15 anni italiani, insomma, a partire da Zero Rocker in poi, quindi evidentemente tanto vero non può essere il loro ragionamento proprio nei fatti, perché comunque da lì si sono formate le cose. Il problema è che si sono formate proprio con una visione diversa del fumetto, una visione che è molto meno dogmatica, che è molto più fluida, più sia da tutti i punti di vista, è capace anche di smontare, io adesso di smontare la struttura dei codici. Quest'anno avremo tra gli invitati Karen Keiritz, che sarà un incontro, faremo un incontro fuori dal Forte, perché siamo accorti che fare le presentazioni, qualcuno ne faremo al Forte di molto importante, presenteremo Rabbia Proteggimi di Eddie Marcucci e Sara Pavan, e lo presenteremo con un reading di Anna Callabro, attrice napoletana molto brava, lo presenteremo La guerra dei segni di Marco Teatro, libro Marco Teatro è il fondatore dell'Happening Underground, quindi diciamo del festival che c'era in Italia prima di Crack, e a Milano, e che tante volte è venuto a Roma, e noi negli anni 90 abbiamo organizzato tante volte dei festival di fumetto assieme, insomma, quindi è un ritorno di cui siamo particolarmente ovviamente felici. Però invece faremo questo incontro al bar Kiss Kiss, che è un bar multiculturale del Pigneto, che è uno strano posto in realtà, perché sì, apparentemente è un bar, ma è proprio un punto di incontro di culture, che sta producendo forse questo è una libreria a Roma, insomma produce un incontro in lingua araba, per esempio, culturali, e farà un incontro con Nuri Fawi e Karen Keiruz. Karen Keiruz ha vinto quest'anno il premio più importante in una categoria di quelle che premiavano, comunque per la scrittura a fumetti araba, ed è il premio che si tiene in Libano, e Questa autrice sta adesso facendo una residenza in Francia proprio su un esperimento narrativo cominciato a svolgere in Libano, che si chiama, loro chiamano Concetti disegnato. Lei lavora per Samandal in questo momento, che è la prima rivista in lingua araba di fumetti al mondo del 2007, e Karen sta sperimentando un sistema che lei chiama pareidolia, cioè che è un meccanismo per cui attraverso la musica, quindi con dei concerti disegnati, creano delle immagini che poi mano a mano prendono una configurazione, una forma, partendo da astratte diventano poi delle immagini rappresentative. Questa cosa sta cercando di applicarlo al fumetto, quindi smontando la sequenzialità, la costruzione della storia, la sceneggiatura, il modo di pensare proprio la storia dei fumetti, il montaggio delle tavole, tutto. Cioè sta cercando di capire se è possibile, una volta tolti tutti questi elementi, queste strutture narrative, che sono strutture tipiche del romanzo ottocentesco, sì. Ma il romanzo contemporaneo ha passato tutte le fasi di istruzione della narrazione, mentre il fumetto ancora no, e beh, lei sta facendo una sperimentazione che invece evidentemente sta cercando di portare il fumetto in un campo un po' sconosciuto. Io penso che sia un incontro molto interessante da seguire, ma penso che sia una sperimentazione che è solo l'inizio di quello che noi vedremo. Il fumetto si sta muovendo in territori e categorie proprio di narrazione, di rappresentazione completamente inesplorate. E penso che il vecchio fumetto perderà lettori e che questi nuovi, invece, quei nuovi lettori si orienteranno verso queste forme diverse, che non sono più legate all'idea che a un certo punto sembrava dirimente, cioè quella tra fumetto digitale o fumetto cartaceo. Saranno ancora su carta i fumetti? No, mi sembra che i fumetti pretendono di stare su carta proprio perché c'è bisogno nel fumetto di questo contatto corporeo, di questo passaggio di informazioni da corpo a corpo. Mentre invece stava chiedendo, è necessaria una storia, un fumetto, è necessaria una sequenza, un fumetto, è necessaria una struttura di tavole, un fumetto, che sono i sistemi costitutivi del media.
Ha detto oggi varrebbe di sì, ma tu ci stai proponendo addirittura il fumetto che verrà, no? Non può non incuriosirci. Quando è l'appuntamento a Kif Kif?
È domenica alle 6:30.
Alle 6:30, quindi
ma verrà mandato in streaming. Se volete essere a crack potete seguirlo comodamente prendendo un drink dal cellulare, se no invece di andare a trovare.
Assolutamente, ci divideremo fra le due piazze, quindi il crack esce fuori dalle mura del forte e invade il resto della città. Questa è una cosa.
Ringraziamo tra le altre cose la libreria Stendhal, che ha partecipato all'organizzazione dell'evento, oltre che Luce Acquaniti, che è l'animatrice del Kifli, che è una traduttrice molto nota di fumetti dall'arte.
Abbiamo poco tempo, Valerio, però c'è qualche altra cosa relativamente al programma che vuoi raccontarci?
Ma guarda, il programma è pieno e sta online, per fortuna siamo riusciti da ieri a renderlo pubblico, anche se mancano ancora tutte le chicche che riguardano le mostre, le celle, tante altre cose. Abbiamo 450-440 iscritti e diciamo riuscire a maneggiare tutto questo materiale è veramente difficile.
Gestiremo il programma, che fra l'altro è anche semplice da recuperare andando su fortepressa.net, ovviamente cercate Crack l'ultima edizione, a disposizione date, orari e tutto quanto.
E dopodiché la musica prevede delle cose molto, molto simpatiche. Ogni giorno c'è un highlight, cioè i Puppet Monkey dal Giappone con base a Berlino, che verranno a pupazzarci, perché saranno degli enormi pupazzoni che faranno musica il giovedì. Invece il venerdì è una serata più di sperimentazioni, in cui mette il naso a crack una delle componenti di Dopgal Africa, che Dopgal Africa è un più che un'etichetta, proprio un network di donne che fanno musica e diventano DJ trasferendosi le informazioni e i saperi in Africa. Quindi è un sistema di workshop che insegna alle donne africane a prendere il potere nel DJing, e stanno diventando molto forti, e non sono solo donne, ci sono anche trans, c'è la situazione persone trans, anche, insomma è una situazione completamente aperta. E di Dopgal Africa viene Kato Diosis, che dall'Uganda, da Kampala. Poi invece sarà accompagnata, sarà seguita da Deb Master, che è una vecchia conoscenza di crack, che è diventato il producer recentemente di questi ultimi anni di MC Yalla, che è un'altra rapper della stessa situazione, diciamo, politico-musicale, che però non interverrà perché contemporaneamente c'è un altro bellissimo festival a Pescara e molti di questi artisti ci siamo spartiti fra un festival e l'altro. Poi invece il sabato ci sono i Chuck Bivouac, che sono un gruppo da Haiti di musica tradizionale haitiana, che sono mescolati con gli Young Stromers, che sono invece un gruppo che usa macchine sonore elettroniche belghe, e che faranno questo strano miscuglio che però è alla radici anche dell'house. Insomma, noi ricordiamo le primissime canzoni house sono proprio musica voodoo e techno, che si mescolano insieme, insomma. E quindi andremo a vedere una serata molto molto particolare il sabato sera, dove andremo a cercare le origini un po' di tutto questo pianeta musicale.
Magnifico, grazie Valerio. Allora rinnoviamo l'appuntamento da questo giovedì fino a domenica, ne avremo per tutte e per tutti. Noi, visto che vi mancavamo, torneremo in grande stile. Dovrete sopportare la presenza di noi Radio Onda Rossa. Preparate le merendine
e preparate soprattutto i fogli di carta per lasciare i contributi a Scarceranda, che giusto, c'è anche il ritorno di Scarceranda al forte, che è importantissimo.
Assolutamente. Bene, un abbraccio Valerio.
Un abbraccio grandissimo,
e a presto,
ci vediamo, ci divertiamo insieme. Ciao.
E allora ringraziamo Valerio Bindi per la sua presentazione di questa ennesima edizione del Crack Forte Prenestino. Ripetiamo, presente Radio Onda Rossa in tutto e per tutto, microfoni e DJ.